quel tempo essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni ed aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne fra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Tu, chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva ed urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Acclamiamo alla parola del Signore. Redattore, in questa pagina del Santo Vangelo al capitolo quinto, dovrebbe farci particolarmente meditare e pensare. Un brano che è intrecciato, un miracolo l'uno all'interno quasi dell'altro. Un brano che cerca di rispondere in qualche modo, anche se non completamente e totalmente, a quella formazione del libro della Sapienza in cui si parla del perché io devo nascere, vivere, crescere, diventare giovane adulto e morire. Perché devo morire? E il libro della Sapienza, senza mezzi termini, ti dice la realtà della vita che cammina verso la morte, almeno la vita terrena. Dice, per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo. Oggi quando tu vai a benedire in molte famiglie si parla del male, delle cose che vanno a rotoli, si parla parecchie volte del perché una bambina o un bambino devono soffrire, patire e morire, e parecchie volte si dice ma perché esiste la morte e il dolore? Se Dio è totalmente, completamente misericordia e amore perdonante, perché permette che questi innocenti possano morire? La risposta del diavolo, cioè colui che divide le persone, colui che divide le persone da Dio, colui che divide le persone dalle altre persone, colui insomma che vuole mettere il bastone fra le ruote all'immensa misericordia e amore perdonato. Questa è la prima risposta. La seconda risposta che Gesù dà nel Nuovo Testamento, un testamento che dovrebbe diventare la linea, la norma di vita di tutta quanta la nostra esistenza terrena ed eterna. Si tratta di una bambina di 12 anni, una bambina estremamente piccola, una bambina che ancora non ha visto il fiore degli anni nel suo esistere. Una bambina che ha bisogno di tutto, ha bisogno di tutto. Ecco perché allora nel nostro mondo tante volte ci lamentiamo con Dio. È una bambina che in fondo è grave. E una persona come Gesù non rimane insensibile al problema del dolore, della malattia e della morte anche degli innocenti. Gesù va con il papà di questa bambina, Giairo, che gli chiede, guarda che mia figlia sta morendo. Lui condivide e fa strada con il papà di questa bambina. Ma noi, quando pensiamo alla morte, diciamo, è destino che uno nasce, vive, cresce, diventa adulto e poi muore. A volte improvvisamente, a volte per un ictus, a volte per un tumore, per un motivo o per l'altro, però la morte viene vista come qualcosa, insomma, che capita a lui e Deo gratias che non è ancora capitato. E invece San Marco, che rincara la dolce, ti piazza lì, mentre c'è questa bambina estremamente grave di 12 anni, anche una emorrossa, una donna che perde sangue da 12 anni. e quindi ha una malattia progressiva, quella malattia che noi tante volte ignoriamo. Sì, sto bene, però ho questo disturbo. Sì, ma spero di curare questo disturbo. E guarda un po' questa donna invece cosa è capitato. Soffre per opera di molti medici, spende tutti i suoi averi senza alcun risultato, anzi peggiora. Tante volte, dobbiamo dircelo molto candidamente, le scienze hanno un limite. Le scienze mediche anch'esse. Non siamo eterni sulla faccia di questa terra, ma siamo dei precari, dei provvisori. Basta un disturbo, insomma basta una infermità o una malattia, che la tua esistenza la senti, la percepisci che cammina verso il non senso dell'esistere, cioè la morte. È importante allora che noi entriamo in questa logica. Noi che ci riteniamo immortali, infallibili e armati di tutto punto dal punto di vista del progresso e delle tecnologie odierne. Siamo ancora persone, direbbero i greci, col tallone d'Achille. Basta un non nulla e la nostra esistenza non solo non è più ferma, ma purtroppo è destinata alla fine. Alla fine sulla faccia di questa terra. Come si presenta Gesù? Hai questi due miracoli, l'uno diciamo di una malattia progressiva e l'altra della morte di una bambina. Si presenta come il Signore della vita. Cioè colui che non solo è il padrone della vita, io ti faccio vivere se voglio, no, ma colui che in pratica chiede a te una apertura alla vita, nel tempo, nello spazio e nella eternità, perché è sempre l'unica vita che nasce, vive, cresce e continua in maniera indefinita. A quale condizione? Abbi fede. Credi che Lui è l'autore della vita. Credi che Lui è quel Signore che ci ha creati perché noi possiamo vivere e portare avanti cieli nuovi e terra nuova. Cioè la nostra esistenza in una esistenza che non ha più fine. E la morte allora non è l'ultima parola del nostro esistere. Ma l'ultima parola del nostro esistere è quell'amore che Dio ha, perché Dio è con te, cammina insieme con te come camminava con il padre di questa bambina, con Giacomo. Cammina insieme con te e condivide tutte le malattie. Cammina insieme con te e ti dà la forza di portare avanti il dolore, la sofferenza, la malattia, la solitudine, la noia dell'esistere. Ecco perché allora siamo chiamati oggi più che mai a pensare ad una salvezza che non è solo intima, interiore, spirituale, ma ad una salvezza e ad una vita che è di tutta quanta la persona. Ecco perché allora il nostro esistere oggi più che mai va presentata e rappresentata in rapporto a Gesù Cristo come la speranza del nostro esistere. Se tu pensi, credi che la morte è Pasqua, cioè passaggio da questa vita all'altra vita, allora la tua speranza non viene da te, ma viene da quel Signore che è la nostra speranza. E la speranza del Signore la speranza che è il Signore non delude mai. Oggi la salvezza viene poi presentata anche in altro modo, come dice San Paolo ai Corinzi nella seconda lettura. La vostra abbondanza, scrive San Paolo, supplisca alla indigenza dei fratelli poveri. In altre parole, la salvezza viene presentata oggi più che mai come la solidarietà del nostro esistere con i fratelli. Se Dio ci ha, al punto d'averci mandato Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto un uomo, al punto di guarire le malattie, di risorgere i morti, tipo questa bambina, volete allora che il Dio non ci doni questa speranza in Gesù Cristo, ci dia questa solidarietà nel vivere per gli altri, nell'amore? Qualcuno ha scritto in questi giorni: io sono tanto solo che parlo con la televisione con la mia moca prima di fare il caffè. Qualcuno che forse non ha una grande fede, ma se tu entri in comunione col Signore, se tu preghi veramente il Signore, la tua esistenza è pronta ad accogliere il Signore sempre, sempre e comunque. L'emorroissa te lo dice, con la sua vita, con la sua scelta, basta che io tocchi il lembo del mantello suo e sarò guarita. Questo è la fede. Il cristiano prega, non prega soltanto perché le cose gli vadano bene, ma prega per gli altri, prega perché il dolore, la malattia e la morte siano vinte definitivamente sulla faccia di questa terra. Prega perché tutti i fratelli e le sorelle possiamo rincontrare nella vita senza fine, nella Gerusalemme celeste. Termino con un bellissimo brano che nel 1970, pensate, Papa Paolo VI a Manila, il 29 di novembre, nel suo discorso dice: Gesù Cristo, ricordate, questo è il nostro perenne annuncio. Questa è la voce che facciamo risuonare per tutta la terra, per tutti i secoli dei secoli.